In ogni essere umano esiste una dimensione dove la realtà bacia il sogno e lo spazio abbraccia il tempo. Soltanto i timonieri più abili sanno mantenere salda la rotta affrontandone la sfida, poiché quel luogo è chiamato ignoto e le sue onde hanno un sapore d'infinito. Occhi scuri come la notte e labbra gelide come l'alba. In molti ne temono uno sguardo, ma non voi, non il mio equipaggio. Avventurieri, poeti, romantici ed eroi, salite tutti a bordo, si salpa, la nave del mistero inizia ora il suo viaggio.
Spettatori, buonasera, benvenuti a questo mese del mistero. Aspettate che mi sto aprendo la porta perché sto andando a cercare anch'io nel mistero. Forse ci sto riuscendo, sto entrando in una caverna, arrivo, eccomi. Buonasera, novembre, mese della vita eterna, mese di tutti i santi, santi d'altare e santi del focolare. Nel Veneto da anni viene dedicato un festival del mistero proprio a novembre e viene dedicato alle leggende, ai misteri che caratterizzano la storia, la tradizione della regione. Un festival per raccontare le maestosità, le tenebre derivanti dalle leggende più antiche. La prossima volta, insieme ai nostri autori, vi racconteremo storie bellissime, quelle fatte di streghe, di demoni, di folletti, di spettosi, di fate generose, di antichi tiranni, di storie circonfuse da leggende realtà, fatta di fantasmi evocati, perché racconteremo segreti nascosti. Stasera invece siamo andati a recuperarvi alcune letture del mistero della letteratura. Sì, perché tanti libri sono stati recuperati nelle vecchie cantine, negli scantinati, spesso e volentieri sono stati trovati in anfratti, in posti incredibili. Dopo entrerà con me l'attore Andrea Di Malincor e andremo a leggere un testo redatto probabilmente nel V secolo da un monaco, nel quale veniva sviluppato l'accenno fatto San Paolo alla visione durante la quale sarebbe stato rapito al terzo cielo. La scoperta, dopo questa scoperta, si racconta che il Signore ordinò a San Paolo di incitare gli uomini alla penitenza. E come il sole, la luna, le stelle, il mare e la terra invocarono sugli uomini la divina vendetta. Un angelo si presentò a San Paolo per mostrargli la sorte delle anime dopo la morte e tal fine lo indusse in quel luogo dove i giusti si trovavano insieme ad Elia. In seguito lo conduce nella terra e infine un mare meraviglioso dove si trova la città di Dio. Proprio lì San Paolo incontra i profeti, i santi innocenti, i patriarchi e tutti coloro che furono consacrati a Dio, mentre al centro c'era un altare presso il quale si trovava David. Dopodiché, attraversate il fiume di fuoco, San Paolo raggiunge l'inferno, dove dispose in diversi cerchi, si trovarono le differenti schiere dei dannati. Il viaggio terminò l'ingresso nel paradiso, dove c'era Adamo ed Eva che peccarono. E questo, letto da Andrea, sarà veramente un momento suggestivo. Sento proprio le parole, che però Andrea non è ancora arrivato. Allora vi svelerò di che cosa parlerà dopo. Dopo, non diteglielo che ve l'ho detto, dopo parlerà del vampiro di Polidori. E qui è un libro che nasce in un clima intellettualmente stimolante, perché ambientato nei salotti più eleganti. Stavo raccontando di Londra. Io sono andata, mi hai fatto andare in mezzo alle ragnatele a recuperare questi manoscritti che io ho dovuto spostare per andare a trovare.
Hai visto la Bibbia Santi Paoli, hai trovato il vampiro di John Polidori, hai trovato le mille e una morte di Jack London.
Sì. Ho già un po' raccontato di quello che parlerai e quindi parleremo. Possiamo partire con le letture.
Posso partire? Sarà una mezz'oretta di mistero.
Una mezz'oretta? Sì.
Mistero, va bene. Allora io parto con la prima lettura, che però è una lettura antica, misteriosa. In realtà è un testo, probabilmente, anzi quasi sicuramente anonimo, diciamo addirittura nell'originale scritto in altra lingua, probabilmente in latino, e poi versificata in vulgare già a partire dal Medioevo, che è la famosa Visio Sancti Paoli, la visione di San Paolo, che però ha degli aspetti di letteratura misterica, in quanto appunto è la visione di San Paolo laggiù nell'inferno. E pensate che queste cose sono probabilmente ispirazione anche per lo stesso Dante Alighieri, esattamente come era stata la De Babilonia Civitate Infernali del mio conterraneo Giacomino da Verona, perché sapete che appunto lui era veronese con questo pseudo volgare dialettale. Ma la Visio Sancti Paoli in realtà è decisamente più misteriosa. E allora cominciamo con la Visio Sancti Paoli. Sentirete un linguaggio arcaico, un linguaggio antico, e poi passeremo ad altri due testi, molto più vicini a noi, per certi aspetti molto più vicini a noi. Sarebbe bello poi parlare del mistero della letteratura anche fumettistica contemporanea, per esempio quella del nostro Dylan Dog, di Tiziano Sclavi, ma magari in un altro momento. Visio Sancti Paoli, sentite il testo, sentite un po'. E Santo Paolo vide un fiume nero, e qui vi erano molte bestie diaboline, e divoravano l'anime peccatrici senza misericordia, perché non fecero penitenzia dei peccati loro. E quive si è uno ponte sottile come un capello, e qui vi passano tutte l'anime rie, e le buone passano senza dubbio, le peccatrici secondo l'opere loro. Frati carissimi, nell'inferno è grande fame e grande sete, e puzza e grandi vermini e fumo e molte altre pene date agli peccatori, e saranno messi gli avolteri, cioè gli adulteri, con gli avolteri, e l'usurieri con gli usurieri. E Santo Paolo vide uno timonio, a capo di quel ponte che nome Belzebuc, e sta a buca aperta, Egipta, fiamme de zolfo, de tutte l'anime passano per questa bocca e staranno in corpo di quello timonio. Chi si ricorda la cappella degli Scrovegni ha presente il dipinto di Giotto che forse Dante vide assieme alla consultazione di questi testi. Le buone anime non patiranno nulla pena e tascente pura e netta. Le peccatrici anime tanto vi staranno in corpo di quel demonio che saranno messe in fuoco de zolfo e paranno nere come carbone. E Santo Paolo vide molte anime peccatrici in quello fiume nero, e tali v'erano infino alle ginocchia, e tali fino all'imbelico, e tali fino alle ciglia. E Santo Paolo ti battò l'angelo e disse: E che sono questi peccatori infino le ginocchia? Sono gli avari che intesero pure guadagnare di fare tradimento, rispose l'agnolo. E questi che sono infino l'obelico? Sono i fornicatori e gli avolteri che non fecero penitenza de peccata loro. E questi che sono infino bocca sono quelli no che non volsero udire la parola Teteo e non la lasciaro udire altrui. E questi che sono infino le ciglia sono gli traditori, gli spergiuri, sì, e menzogneri e falsi, e quelli che sono lieti del male di loro prossimi. E Santo Paolo vide uno altro luogo tenebroso e terribile, con pene d'ogni dolore. E qui vi sono monaci e monache che non guardarono le loro badie e le loro regole, secondo che li non promisero a Dio. E coloro e molte femmine vestite di pece, di zolfo, di fuoco, e t'hanno vi draconi, di vipere, serpenti intorno al collo loro, e taffi demoni, i quali hanno corna, e percuotono quelle femmine con quelle corna, e dicono loro: conoscete voi lo figliuol di Dio, il quale ricomperò lo mondo? E Santo Paolo dimandò l'angelo e disse: E chi sono queste anime che patono tanta peta? E l'agnolo disse: sono le femmine che non osservarono la castità dei loro mariti, anzi fecero avoltare con loro parenti, e t'annegarono i figlioli, e dietegli mandicare a porci, a cani, a lupi e agli uccelli, e gittarli nei fiumi, non fecero penitenza dei peccati loro. Qua è un possessista, effettivamente. E Santo Paolo, vedendo questo, incominciò a piangere e sospirare. E l'agnolo disse: Non piangere, Santo Paolo, che anche non vedeste le maggiori pene dello inferno. E allora gli mostrò un pozzo suggellato di 7 suggelli. E l'agnolo disse: Stai di lungi, che tu possa soffrire la grande puzza che esci di questo pozzo, che è sì grande che non si potrebbe dire. E l'agnolo disse ancora: Santo Paolo, credi e conosci fermamente chiunque sarà messo in quello pozzo, che di lui non sarà mai ricordamento, innanzi la gloria di Dio. E Santo Paolo dimandò l'angelo e disse: E chi sono questi miseri che stanno in questa pena serati? E qua diventa razzista. E l'angelo disse: Egli sono i falsi empi giudii rinnegati, che non credono che Dio venisse nella Vergine Maria e che non sono battezzati né comunicati nello corpo di Cristo per lo suo nome. E quindi qua c'è una visione terrifica di quella che è la visione dell'inferno. Però avete sentito, tu cosa dici, Susanna? Che improvvisamente, come dire, diventa un po' sessista, diciamo, questa visione. È un po' razzista, però stava purtroppo nella logica dei tempi. E a me viene da dire, qualche volta nemmeno nella logica di quei tempi. purtroppo anche nella logica dei nostri tempi. Quindi il mistero c'era sempre una verità che noi dovremmo riconoscerci, non trovi?
Sì.
No.
Mi ha dato anche la sensazione che questa voce richiamasse anche un po'.
C'era una citazione. C'era una citazione nella voce.
C'era?
C'era una citazione nella voce. Però, nella voce di Santo Paolo, per la precisione. Però una
C'era.
citazione risibile, cioè commovente, un commovente ricordo di un grandissimo attore scomparso molti anni fa, che in un film meraviglioso, grazie, che in un meraviglioso film che era L'Armata Brancaleone, ed era Enrico Maria Salerno, faceva, ti ricordi il famoso "Venite, gente!" Poi saltava sul ponte e sprofondava, credendo che tutti lo seguissero, e allora lui parlava tutto in questo modo. E io sono, ho una certa età e mi ricordo di quegli attori, e qualche
A
volta mi faccio
parte
anche
sei
un po'
stato molto
ingallare.
bravo in questa recitazione, ma ogni volta a dirtelo sembra che vogliamo sempre
Vabbè,
lucidare i
esatto,
nostri, e
non
quindi
pettiniamo i giaguari, come diceva quello.
li
Siamo
smacchiamo. In realtà era
piccoli.
smacchiarli, però è una citazione forse che non è vista bene da, da tutti gli ascoltatori. Però mi ricordavi anche il
Sì.
mistero della rosa di Umberto Eco,
Ah, sì, certo. Non sa di nada. Sì,
del
quando c'è quello.
monaco,
È
cioè anche proprio
certo.
questa recitazione, questa che tra parentesi l'aveva anche interpretato il famoso francese, l'attore, che adesso non mi sovviene,
Sì,
però.
esatto. C'erano, in realtà, quello che faceva non sa nada è questo attore americano che poi ha fatto dei filmacci. Lui è quell'attore lì, ha fatto tutta una serie di film B-movie, però era molto bravo. Adesso non mi ricordo, ma è bravissimo, bravissimo, bravissimo caratterista e molto simpatico, tra l'altro, da quello che so, insomma. E poi, vabbè, c'era inarrivabile, c'era Sean Connery, dai, insomma, voglio dire, o
Beh,
oh no.
lì sì, effettivamente abbiamo perso uno dei grandi
Sì,
attori della
sì, sì.
nostra epoca. Potrei
Uno dei
mettere
grandi. Sì.
uno dei suoi film in una delle prossime navicelle spaziali, visto che credo che sia il massimo. Però, insomma, il mistero. Stasera poi parleremo anche del vampiro di Polidori.
Sì.
E volevo raccontare un po' la
Sì.
storia, magari poi non
Certo.
so, la commentiamo insieme.
Sì,
Perché
sì. Ma
Aubrey, questo giovane inglese di buona famiglia,
io.
va avanti,
Esatto,
lo
perché
facciamo insieme? Facciamo un
sì,
po' insieme,
allora,
così
intanto ti dico
è
di che cosa leggerò.
improvvisiamo.
Io leggerò un pezzettino da John William Polidori e dal suo testo che è Il vampiro, appunto, ed è, diciamo, potremmo dire, in realtà forse non è proprio così, però è il primo di una lunga serie poi di testi che altri autori, il più famoso dei quali senz'altro Bram Stoker, no? Il Dracula, a cui poi si ispirerà Francis Ford Coppola per il proprio film, con Gary Oldman e tutti gli altri. Ma in realtà, appunto, diciamo, la provenienza, per così dire, misterica, misteriosa, no, anzi, letteraria, viene da questo scrittore inglese che è uno di quella, in realtà è uno il più sfortunato forse come dire, di quel gruppo di autori che seguirono nelle sue follie George Gordon Byron, no? Tra cui appunto Percy Shelley, John Keats, appunto
Gli
Mary Shelley.
appassionati del settore lo ritengono un po' misero, ma dobbiamo capire che anche il primo, perché è anche un
Certo.
librettino molto, molto breve comunque, è il
Certo,
primo
beh.
che incomincia la storia, perché chi è appassionato del genere, insomma, lo trova veramente molto, però primitivo, ecco, primitivo.
sarà primitivo, però il discorso è che dobbiamo anche collocarlo non solo nella sua epoca, ma anche in una corrente più ampia, che è appunto quella del romanticismo, nello specifico nel romanticismo inglese. E quindi la figura che lui tratteggia, in realtà, oltre a essere un cosiddetto racconto gotico, in realtà c'è tutta quanta, per così dire, forse una riflessione. È collegabile sostanzialmente a quanto stava accadendo in Inghilterra, no? Con gli atteggiamenti, in qualche modo, diciamo, nel vampiro, così come in Frankenstein o in altre, c'è in realtà un riflesso, c'è qualche cosa di più, c'è qualche cosa che va al di là del background costruito, c'è qualche cosa che per questi ribelli della letteratura inglese del periodo significava anche, come dire, un riferimento ad uno spunto di libertà, a una, no, non voglio dire che fossero, diciamo, pre-Nietzsche in qualche modo, però che aspirassero ad una sorta di individualismo sfrenato e che lo giocassero anche da un punto di vista della letteratura del mistero, questo è piuttosto vero e accertato. È una figura senza limiti, no? Quella che descrive già John Polidori, con un aspetto estremamente romantico, ma anche negli atteggiamenti, anche negli aspetti, per così dire, di riferimento al femminile e all'amore, che sono in realtà, voglio dire, in questo senso non hanno nulla a che fare con la letteratura del mistero come genere, ma hanno a che fare con la più ampia corrente del romanticismo. Voglio dire, è l'abisso e la tenebra, ma è esattamente come l'abisso e la tenebra che incontra, che ne so, Werther, piuttosto che Ugo Foscolo, no? Cioè, voglio dire, Ortis, perché sono dei cosiddetti topos di carattere letterario da questo punto di vista. Ecco, basta, io mi fermo e sento quello che avevi da raccontarci tu.
No, era un po' la storia in generale, giusto per chi magari non l'ha letto, non tutti
Certo.
l'hanno letto,
Certo.
quindi il protagonista incontra in un salottino londinese, quindi in un ambiente aristocratico, e si uniscono per andare a fare un viaggio. Qui Rothwen importuna la figlia di un conoscente comune e Aubrey in
È il
qualche
protagonista
maniera
maschile.
cerca di
Esatto.
allontanarsi. Poi cosa succede? Si reca in Grecia dove incontra la figlia di un oste e parlano, sai come succede in queste cose anche all'epoca, non è cambiato poi più di tanto, eh? E quindi si scoprono queste leggende del vampiro. E qui arriva nuovamente Rothwen in questo paesino e misteriosamente questa ragazza, che non mi ricordo come si chiama, viene
Iante,
uccisa.
esattamente.
Iante
Certo.
viene uccisa. Inizialmente Aubrey non collega l'omicidio e in seguito si unisce a lui per continuare un viaggio. I due vengono attaccati da dei briganti e Ruthven viene ucciso, viene ferito a morte, viene ucciso. Però prima di morire si fa giurare dall'amico che non dirà niente per un anno e un giorno, che deve tenere questo segreto nascosto. Lei torna a Londra e però ritrova l'amico in un
Sì.
fidanzato, chiamiamolo così, ufficiale, dove viene fissata la data del matrimonio. Però in
Certo.
quello stesso giorno termina il giuramento che si erano fatti con
Certo.
l'amico. E cosa succede qua? Che scrive una lettera alla sorella rivelando effettivamente chi era costui. E la missiva però arriva troppo tardi. Questi si sposano e non lo so se lo vuoi scoprire te, ma lo dico io perché
No,
ormai
dillo tu perché io racconto
sono
qualcosa,
una
ormai l'hai
padella
spoilerato.
e ormai ho fatto spoiler. E quindi
Finisci.
muore prosciugata senza sangue, la ritrovano senza sangue, prosciugata senza niente, quindi questa è morta, l'altra non poteva far niente e questo è risvanito nel nulla. E di qui prende spunto, come dicevamo prima, per descrivere nel libro che ha raccontato il vampiro più famoso della storia, dove lì ci hanno costruito la città e tutta una serie di misteri che alleggiano
esattamente
dalla Transilvania, che partono e arrivano in Italia, ogni tanto si sente qualcosa arrivare. Però ti lascio la piacevole lettura, perché poi
sì,
ci incontreremo.
Io leggerò proprio, esatto, quello che diceva Susanna, io leggerò il pezzettino, per così dire, del primo incontro reale di Aubrey, che è il nostro protagonista normale, maschile, per così dire, quindi l'amico di Lord Ruthven, che è il, o Ruthven, che è il, però in realtà è Ruthven probabilmente, perché ha una provenienza di altro tipo. E l'incontro dopo l'incontro poi piacevole con Iante, l'incontro di Aubrey che parte per questa escursione in Grecia e trova quello che i pastori, i contadini di questa Grecia un po' arcadica gli avevano detto di non provare ad incontrare, cioè si inoltra nel bosco e lì accade escursione. Subito dopo Aubrey decise di procedere a una escursione che lo avrebbe trattenuto fuori per alcune ore. Quando udirono il nome del luogo in cui si voleva recare, tutti quanti insieme lo pregarono di non tornare di notte, poiché doveva necessariamente passare attraverso un bosco in cui nessun greco si sarebbe mai trattenuto dopo il calar del sole per nessun motivo. Lo descrissero come il luogo di ritrovo dei vampiri nelle loro orge notturne, e predissero l'incombere delle più atroci sciagure sul capo di colui che avesse osato mettersi sulla loro strada. Aubrey non diede peso, infine, a quelle parole, a queste asserzioni, e cercò di far cambiare loro idea volgendo la cosa in scherzo. Ma quando li vide rabbrividire per aver osato prendersi gioco fino a tal punto di una potenza infernale superiore, il cui solo nome sembrava avere il potere di far congelare loro il sangue nelle vene, Aubrey tacque. Il mattino seguente partì da solo per compiere la sua escursione. Fu sorpreso nel notare il viso triste dell'oste e fu invaso da un certo turbamento, accorgendosi che le sue parole di scherno nei confronti di questi orribili demoni avevano ispirato in loro un tale terrore. Quando fu in procinto di partire, Iante, la giovane fanciulla, si affiancò al suo cavallo e lo pregò con grande serietà di tornare prima che la notte consentisse al potere di quegli esseri di entrare in azione. E Aubrey promise. Fu però così occupato nella sua ricerca da non accorgersi che presto la luce del giorno sarebbe calata e che all'orizzonte c'era uno di quei piccoli addensamenti che nei climi caldi si radunano tanto rapidamente in una massa spaventosa e riversano tutta la loro furia sulla campagna indifesa. Alla fine, comunque, montò a cavallo, deciso a recuperare il ritardo forzando l'andatura, ma era troppo tardi. Il crepuscolo in quei climi meridionali è quasi sconosciuto. Il sole tramonta subito ed ecco già scesa la notte. E così, prima che avesse fatto pochi passi, già la furia del temporale incombeva su di lui. I tuoni rimbombavano quasi ininterrottamente, la fitta pioggia battente lo costrinse a passare sotto la volta formata dal fogliame, mentre i fulmini, lividi e saettanti, sembravano cadere e irradiarsi proprio ai suoi piedi. Improvvisamente il cavallo si spaventò e Aubrey fu trasportato a folle velocità attraverso l'intricata foresta. Alla fine l'animale si fermò per la fatica e Aubrey scoprì, alla vivida luce di un lampo, di trovarsi nelle vicinanze di una casupola che spuntava a malapena dalla massa di foglie morte e rami secchi da cui era circondata. Smontò da cavallo e si avvicinò, sperando di trovare qualcuno che lo potesse guidare in città o confidando perlomeno di ricevere il riparo dalla violenza della tempesta. Mentre si avvicinava, i tuoni per un momento muti gli permisero di udire le urla terrificanti di una donna che si mescolavano a una risata beffarda ed esultante appena soffocata, sino a fondersi in un unico suono quasi ininterrotto. Aubrey ne rimase impressionato, ma risvegliato dal tuono che rombava di nuovo sul suo capo, con uno sforzo subitaneo aprì a forza la porta della capanna. Una volta all'interno si trovò nell'oscurità più completa. I suoni comunque lo guidarono. La sua presenza doveva essere passata inosservata perché, nonostante chiamasse, i rumori seguitavano a persistere e nessuno gli prestava attenzione. A un certo punto si trovò a contatto con qualcuno che immediatamente ghermì. Una voce gridò ancora una volta invano e fece seguito una sonora risata. Poi Aubrey si sentì afferrare da un essere che sembrava possedere una forza sovrumana e, deciso a vendere la propria vita a caro prezzo, si dibatté, ma i suoi sforzi furono vani. Fu sollevato da terra e scagliato con grande forza contro il terreno. Il nemico si gettò su di lui e, inginocchiatosi sul suo petto, gli aveva stretto le mani intorno alla gola, quando il bagliore di molte fiaccole, penetrando attraverso il foro che durante il giorno dava luce alla capanna, lo mise in agitazione, si sollevò all'istante e, abbandonando la preda, uscì dalla porta. In gran fretta, in un attimo, non si sentì più neanche il rumore dei rami spezzati al suo passaggio attraverso il bosco. Ora la tempesta si era placata. E Aubrey, incapace di muoversi, fu subito udito dalle persone che si trovavano all'esterno. Queste entrarono e la luce delle loro fiaccole si posò sulle pareti di fango, sulla paglia del tetto, ogni singolo filo della quale era ricoperto da uno spesso strato di fuligine. Su richiesta di Aubrey, si misero a cercare colei che aveva attirato lì lui con le sue grida. Lui fu lasciato di nuovo al buio. Ma quale fu il suo orrore nel vedere, quando la luce delle fiaccole gli giunse ancora una volta all'improvviso, la figura leggiadra della sua guida ridotta a un cadavere senza vita. Chiuse gli occhi, sperando che fosse altro che una visione nata dalla sua immaginazione sovreccitata. Ma quando li dischiuse, vide di nuovo la stessa figura distesa al suo fianco. Le sue guance erano prive di colore, e così le labbra. Tuttavia, la calma ora impressa sul suo viso sembrava le si addicesse quasi quanto la vita che una volta vi aveva dimorato. Aveva il collo e il petto insanguinati e sulla gola c'erano i segni dei denti che avevano aperto la vena. E fu proprio questo che gli uomini additarono, gridando simultaneamente con orrore: un vampiro! Un vampiro! Si costruirono rapidamente una barella e Aubrey fu posto accanto a colei che negli ultimi tempi era stato l'oggetto di tanti sogni vividi e leggiadri, ora infranti insieme al fiore della vita, morto, morto in lei.
Ombra non sapeva quali fossero i suoi pensieri. La sua mente era istupidita. Sembrava evitare la riflessione, rifugiandosi nell'inerzia. Teneva in mano, senza quasi rendersene conto, un pugnale senza fodero di foggia particolare che era stato trovato nella capanna. Presto furono raggiunti da diversi gruppi di persone impegnati nella ricerca di una fanciulla di cui la madre aveva denunciato la scomparsa. I loro pianti lamentosi mentre si avvicinavano alla città fecero presagire ai genitori una qualche terribile catastrofe. Descrivere il loro dolore sarebbe impossibile, ma quando si resero conto della causa della morte della loro figlia, guardarono Aubrey additando il cadavere. Erano inconsolabili ed entrambi morirono di crepacuore. Beh, però, Susanna, è capolavoro, o no?
Bravissimo,
Ma
no,
no,
bravo,
è
bravo, bravo, bravo.
capolavoro, è
Mia,
capolavoro.
è bravo nella lettura, bravo, bravo, anche
C'è
prima,
un
complimenti.
bellissimo momento, io non so se tu abbia visto Mary Shelley, che è questo bellissimo film meraviglioso, dove si racconta la storia di Mary, no? È un film di 3 anni fa con questi attori inglesi, la nuova generazione, vabbè, molto bravi. E lei, tra l'altro, l'attrice che fa Mary Shelley, di cui non ricordo il nome, era comunque quella che aveva fatto la giovine di Maleficent, bravissima attrice. E c'è tutto il momento in cui John Polidori confiderebbe a Mary Shelley di sentire e provare qualcosa per lei e quasi le affida il vampiro, perché appunto di quel gruppo lui è il più, come dire, probabilmente è vero, è un medico, forse il meno geniale di quelli, però questo è il capolavoro adesso, cioè, diciamolo, voglio dire, è un testo di una bellezza sconfinata, secondo me, ma appunto
Ma
perché va al di là.
infatti mi hai ricordato che quando ero bambina io, spesso anche nel pomeriggio, mi rammarico che non ci siano più questi momenti, c'erano queste trasmissioni in bianco e nero dove
Certo.
c'erano questi pezzettini di recitazioni, mi sembra addirittura di Ugo Pagliai che c'era e faceva anzi, invitiamo e facciamo gli auguri perché mi sembra oggi o ieri era il suo compleanno, che è nato
Sì,
nel
era
37.
sì, sì, sì.
Poi
Compie gli
è
anni tra l'8 e il
anche
15. Lo so,
no,
guarda, sono.
oggi o ieri, poi anche tuo amico, quindi lo salutiamo.
Sì, esatto.
Però
Sì.
volevo dire, mi ricorda tanto nella lettura, nella recitazione, mi ha ricordato proprio che c'erano all'epoca, quindi si capisce anche quanti anni ho io, che erano in
Beh.
bianco e nero questi come posso dire, che non erano neanche molto lunghi
No,
che
erano
facevano
letture, è vero,
letture, queste
verissimo, verissimo.
letture che c'erano sulla Rai e che facevano breccia. E
Ma
sarebbe
guarda,
il
c'era.
caso di lanciare un messaggio, di rifarle, non tanti, giusto quei 15 minuti al giorno, 10-15 minuti al giorno. Poi sei stato anche molto bravo nella recitazione e te lo stanno dicendo tutti che hai avuto una lettura impeccabile, complimenti,
Grazie,
da Maria
grazie. Ma
Fulvia
è il
a
materiale che è bello, il
Cristina.
materiale, è molto
Ma
bello.
anche chi lo legge, sicuramente voglio dire, fa la differenza, l'espressione al momento giusto, la lettura, la parolina.
Allora, io ho un'ultima lettura, perché abbiamo detto stasera volevamo essere brevi. Io ti avevo detto, ma potrei fare questo. In realtà, se tu me lo permetti, io leggo una porzione. Sempre non brevissima, insomma, di un racconto che fa parte di una raccolta molto carina che si chiama Le Mille e una Morte ed è di Jack London, perché Jack London non è solo famoso per essere l'autore di Zanna Bianca, di Martin Eden, giusto? Ma racconti di boxe, perché lui da quel po' disperato che era, diciamocelo francamente, no? Perché è un autore anche quello che ha avuto alterne fortune, insomma, scrive anche questa serie di racconti gotici. Della ricerca dei materiali, appunto, con un altro pezzo, però in realtà ho detto proviamo a fare un'evoluzione anche, diciamo, storica, no? Arriviamo perlomeno alla fine dell'Ottocento, inizi Novecento, e al di là dei racconti del Klondike, voglio dire, Jack London scrive questa serie di racconti gotici che si chiamano Le Mille e una Morte, e io volevo proprio leggere un pezzettino dal racconto, diciamo, che è che si chiama Le Mille e una Morte. E che tra l'altro, sì, è misterioso, ma ha anche dei momenti come, non divertenti, però insomma, così, è abbastanza anche, se vogliamo, sarcastico nei confronti in questo caso nei confronti di coloro che sono solo ed esclusivamente, e direi molto attuale, come dire, no, solo ed esclusivamente magari votati come dire, al positivismo anche scientifico, quindi io vedo se credo, appunto, no? Cioè non mi faccio, no? In breve è la storia di questi tre amici, a cui poi se ne aggiunge un quarto, ma che in realtà è proprio di sfondo il quarto, di questi tre amici che fanno una scommessa, cioè uno che si chiama George invita gli altri due, che sono Damon e Pythias, a fare anche in questo caso un'escursione, una puntata in una casa misteriosa, abbandonata, dove si dice che ci siano dei fantasmi. George è quello che dice: guarda che guardate che esistono i fantasmi. Dice, gli altri due dicono: ma scherziamo, ma noi evidenze, portaci evidenze di carattere, diciamo, scientifico. E quindi accettano la sfida e vanno, e ovviamente succede qualche cosa di misterioso. E volevo chiudere questa serata con questo racconto. I tre amici quindi decidono di andare, ed è proprio George che interviene dicendo: ok, accettano la sfida di andare in questo palazzo che è il palazzo Birkhall. Parte George, appunto, dicendo: ok, allora avete accettato la sfida, andrete là e vi dico com'è il palazzo. Tu, agnostico Damon, e tu, scettico Pythias, prestate ascolto alle mie parole. Vi state per avventurare in un luogo ritenuto dal volgo stregato. La verità di ciò resta ancora da appurare, ma ricordate che a tale energia contro cui dovrete lottare non ci si oppone come a quelle forze terrene di cui siete a conoscenza. È misteriosa, imponderabile, è possente, è invisibile, ma spesso anche visibile, e può manifestarsi in mille modi. Porte chiuse a chiave che si aprono, luci che si spengono, mattoni che cadono, nonché strani rumori, grida, imprecazioni, gemiti. Sono le manifestazioni più basse di questo fenomeno. Inoltre, come in questa vita abbiamo creature portate al bene e portate al male, così nella vita a venire incontriamo spiriti buoni e spiriti cattivi. Guai a voi se entrate in contatto però con gli spiriti del male, eh? Potrebbe capitarvi di essere sollevati da terra, sbatacchiati al suolo, contro le pareti come una palla, o di vedere, che so, cose mostruose, inconcepibili a un essere umano. E il terrore potrebbe essere così grande da distruggere il vostro equilibrio mentale, riducendovi a idioti farfuglianti o a pazzi furiosi. E ancora, questi spiriti del male hanno il potere di privarvi di uno, due, o anche di tutti i sensi, se lo vogliono. Possono spaccarvi i timpani, bruciarvi gli occhi, distruggervi la voce, danneggiare il gusto e l'olfatto, pensa un po', paralizzare qualsiasi nervo del corpo, e come ai tempi di Cristo possono prendere dimora del vostro corpo, e allora, tormentati, la prospettiva è il manicomio o la cella imbottita, va bene? Non ho consigli da darvi. Ignorante come sono al momento di affrontare questa misteriosa prova, le mie parole di commiato siano dunque: state calmi, siate prudenti e riuscite nell'impresa. Dopodiché si separarono Damon e Pythias a caccia di fantasmi e George e Fred, il quarto amico, a caccia di gatti. I primi due si avviarono a grandi passi verso il portone, ma trovandolo chiuso, di Palazzo Mirkol e visto che gli spiriti non rispondevano ai ripetuti colpi dati al grosso antiquato battente, provarono con le finestre del lungo muro e del lungo portico. Anche quelle erano chiuse. Arrampicandosi come meglio potevano sopra il portico, trovarono una finestra aperta al secondo piano. Non appena entrati, accesero un paio di candele e si misero a esplorare. Tutto era vecchio, polveroso, ammuffito, come avevano immaginato. A partire dal terzo piano, passarono tutto quanto a setaccio, aprirono gli armadi, scostarono gli arazzi marci alla ricerca di botole, battendo perfino alle pareti per controllare. Azioni giustificate dal fatto che avevano entrambi letto di recente Émile Gaboriau. Per emulare Monsieur Lecoq scesero addirittura nel seminterrato, ma era una faccenda talmente complicata che disperati ci rinunciarono. Tornarono allora al secondo piano con un paio di sgabelli e una cassa che avevano rimediato. Fecero modo di sistemarsi comodamente nella stanza più pulita che riuscirono a trovare e, sebbene illuminato da una mezza dozzina di candele, l'ambiente comunque sembrava ugualmente squallido e desolato, smorzando la loro baldanza al punto giusto, come ebbe a dire Damon, per una buona partita a scacchi. Passata che fu un'ora e mezza, avevano concluso la prima partita. Ah, una magnifica partita, a dire il vero. Pizias aprì il suo orologio a cipolla e osservò: beh, mezzanotte e mezza e niente fantasma. Ma il fatto è che la stanza è così piena di fumo che il povero fantasma non riesce a farsi vedere, ribatté Damon. Apri la finestra, va? Fammi uscire almeno un po'. Dopodiché sistemarono gli scacchi per un'altra partita. Ma nel momento in cui allungava la mano per muovere il pedone re bianco, Damon si fermò con un'espressione spaventata in viso, come anche Pizias. Si lanciarono in silenzio degli sguardi interrogativi. Evidente, benché incomprensibile, era in entrambi lo stesso sgomento. Damon provò di nuovo a muovere il pedone e di nuovo si fermò e di nuovo si fissarono sbigottiti. Il silenzio si era fatto così palpabile da pesare come piombo su di loro. La tensione nervosa era insopportabile. Cercarono entrambi di romperla, ma invano. Allora ripensarono all'avvertimento ricevuto da George. Possibile. Ma cos'era dunque vero? Erano stati privati della parola da quella forza psichica cosciente a cui nessuno dei due credeva? Come in un incubo morivano dalla voglia di scolarsi, di rompere l'orribile influsso paralizzante. Pizias era di un pallore mortale, mentre grosse gocce di sudore imperlavano la fronte di Damon e, gocciolando lungo il dorso nasale, finivano in minuta cascatella sulla cravatta immacolata e sul lucente sparato. Per un'eternità, come parve a loro, ma per non più di un paio di minuti, in realtà, rimasero a fissarsi in preda all'angoscia. Alla fine l'intuito li avvertì che le cose stavano arrivando a una svolta. Capirono che la tensione era proprio al massimo e non sarebbe durata ancora per molto. All'improvviso, arcano e lacerante nel silenzio della notte, si levò penetrando attraverso la finestra aperta l'urlo di un gatto, seguito da un raspare contro la palizzata, dal rumore di pietre che sbattevano contro degli assi, l'urlo di trionfo del gatto. Si mutò il lamento di dolore e di terrore che si trasformò rapidamente in gorgoglio strozzato. Poi udirono la voce di Fred cacciare un entusiastico: è fuori uno! Come un sommozzatore che, emergendo dagli abissi dell'oceano, prova un piacere meraviglioso a espellere l'aria viziata dai polmoni, tornando a respirare l'essenza della vita, così si sentirono anche loro, ma solo per un attimo. L'incantesimo non era stato rotto. Allora lo sgomento tornò mille volte più forte. Provarono entrambi il desiderio isterico di ridere, tanto appariva ridicola la situazione. Anche questo legò la forza misteriosa e i loro visi si contrassero in un rictus idiota. Oh! Inorriditi dalla cosa, concentrarono tutte le loro energie per controllarsi sui loro visi. Oh, tornò l'espressione di sconcerto. Al tempo stesso si accese
una luce nella loro testa, avevano ancora libertà di movimento. La dimostrazione era che avevano mosso le labbra, in effetti accennarono ad alzarsi come per darsela a gambe. Quando la vigliaccheria del gesto li trattenne e si rimisero a sedere, Pizias avvicinò una manciata di petardi a una candela e li gettò in mezzo alla stanza. I petardi crepitarono, fischiarono, scoppiettarono, rimbombarono, riempiendo la stanza di una densa nuvola di fumo che incombeva su di loro come un manto arcano, oppressiva, nel terrificante silenzio che seguì. Una strana sensazione allora si impadronì di Damon. Qualsiasi paura del soprannaturale sembrò abbandonarlo, sostituita in realtà da un folle, furibondo, irresistibile desiderio di ricominciare la partita. Si rese conto in modo vago che stava subendo una reincarnazione, si stava trasformando in un altro o qualcun altro si stava trasformando in lui. La sua personalità scomparve. E come in un sogno scoprì che un'altra, più potente personalità era stata proiettata, aveva sopraffatto e inghiottito la sua. Gli sembrò di essere diventato vecchio, debole. Mentre si piegava sotto il peso degli anni, eppure quel peso gli parve stranamente lieve, come se fosse sorretto dall'entusiastica eccitazione che fremeva, ribolliva, palpitava dentro di lui. Gli sembrava che tutto il suo destino fosse in gioco sulla scacchiera che aveva davanti a sé, come se la sua vita, la sua anima, tutto si giocasse nella partita che stava per iniziare. E allora un odio implacabile e un atroce desiderio di vendetta si risvegliarono in lui. Mille torti parvero levarsi innanzi a lui con vivida chiarezza. Mille demoni parvero indurlo a realizzare il suo desiderio. Ma come odiava quella creatura che si trovava davanti, che era la satana in persona che lo sfidava dall'altra parte della scacchiera. Gli lanciò uno sguardo provocatorio e con la rapidità di un'aquila che si invola, il suo odio aumentò nel guardare quel viso sorridente, infido, quegli occhi socchiusi, quegli occhi menzogneri. Non era Pizias quello che aveva davanti, no, no, Pizias era sparito. Le stesse cose che erano capitate a Demon erano capitate anche a Pizias. Detestava l'avversario che aveva di fronte, si sentiva capace di tutte le astuzie, di tutte le bassezze del mondo, teneva l'altro in suo potere, lo sapeva, ne era contento, mentre gli sorrideva con esasperante sicumera l'ebbrezza di sconfiggerlo, di umiliarlo. Salì alle stelle, non vedeva l'ora di iniziare. La partita cominciò. Damon aprì audacemente offrendo il gambetto. Pizzi rispose ma restò sulla difensiva. L'attacco di Damon fu brillante e rapido, ma incontrò combinazioni così ardite e nuove che alla 27ª mossa era in crisi, mentre Pizzi non aveva ancora sacrificato neanche un pedone. Rinnovando gli sforzi, Damon, con un attacco più efficace e più sostenuto, mise Pizzias in una situazione per cui o perdeva la regina o subiva scacco matto in quattro mosse. Uno, due, tre, quattro. Ma con una stupefacente serie di mosse ardite, Pizzias si districò perdendo due pedoni e un cavallo. Inebriato dal successo, Damon attaccò selvaggiamente, ma fu respinto dal gioco più prudente dell'avversario, che creando "E andiamo a vincere!" una diversione sul fianco destro con delicate manovre si riprese, riportandosi su un piede di parità. E così la partita, una delle più grandiose che si siano mai viste, continuò. Era un duello straordinario, in cui i partecipanti avevano scordato che il mondo continuava ad andare avanti. L'apparire dei primi albori alla finestra trovò Damon in una situazione grave. Per evitare lo scacco matto, Damon sarebbe stato costretto ad arroccare, lo sapeva. Allora il suo avversario avrebbe dato scacco alla regina, preso il suo alfiere. Inevitabile poi lo scacco matto, e all'improvviso ebbe un lampo, intravide una soluzione con una serie di mosse. Di sua iniziativa poteva prendere la regina all'avversario e ribaltare la situazione. Il fato ci mise lo zampino. Il lacerante grido di un gatto si levò di nuovo, rompendo la concentrazione. La mossa progettata si cancellò, la minaccia dello scacco gli oscurò a tal punto la visione della cosa che arroccò, si trovò inevitabilmente in scacco con sei mosse. Il suo cervello a quel punto vacillò. Tutti i torti subiti durante la vita reclamavano a gran voce vendetta, tutti gli inganni, le menzogne. Maledisse il mostro che aveva di fronte, si alzò barcollando. L'assassinio si mise a correre come un endemoniato nel suo cervello, in mezzo ai suoi pensieri, e si avventò su Pizzi e ti sconfiggerò!
vengo!» Con uno spaventoso grido gli affondò le mani nella gola, lo gettò riverso sulla scacchiera e non con la rabbia di un demonio, ma con una gioia meravigliosa. E strozzò finché il viso gli divenne nero e agonizzante. Sarebbe finita malissimo per Pizias se dalle scale non fosse giunto un pesticcio di passi affrettati e due poliziotti e con loro Fred e George. Non avessero fatto irruzione separandoli. Allora Damon, sconcertato, tornò in sé e aiutò l'amico a rimettersi in sesto.
È quasi la replica del vecchio assassino Birkle Dunsmore, disse il sergente. Dunsmore, il nipote, era stato la dannazione della vita di Birkle. Sin da ragazzo non aveva fatto che dargli grattacapi. Da grande gli aveva dato tutta una sorta di dispiacere e alla fine, a furia di furbesche, ladresche manovre, lo aveva derubato di tutto ciò che possedeva, tranne questo palazzo. Una sera lo aveva indotto a giocarsi una scacchi. Era tutto ciò che separava ancora Birkle dal cimitero dei poveri. E quando lo perse, perse anche la ragione. E strangolò il nipote sopra la stessa scacchiera sulla quale voi avete giocato la vostra partita e loro la loro partita decisiva. Ah, ed erano dei bravi giocatori? A quanto pare i migliori che si siano mai visti. Finito. Vedi come tutto il mistero poi si può risolvere in una grande, un grande gioco. Vedi? Geniale, no? La partita a scacchi, che è uno dei topos poi letterari anche ripreso.
Ecco. Mamma mia. Detona la pazzia, proprio esplode questa allucinazione, sta pazzia,
grande, molto.
E quindi ci siamo occupati di fantasmi. La prossima volta, insieme ai nostri autori che in parte ci hanno scritto, ringraziamo Marifuglia, Paola, Paolo, Katia, Cristina, Lina, Viviana e ancora Alberto per tutti i complimenti che hanno fatto alle letture. Grazie. Di Andrea, Elisabetta, grazie. Silvia e tanti altri che ci stanno guardando, e le faremo un'altra puntata con il novembre del mistero, però con in quell'altra puntata ci saranno anche i nostri autori, quindi entreremo in quei famosi castelli, faremo chissà che non ci succeda come a questi protagonisti, bisogna stare un pochino attenti,
esatto,
e poi con Andrea ci rivedremo anche il 25 novembre qua per una cosa seria, quindi una serata a favore delle donne contro il femminicidio. Vi salutiamo, le letture di Andrea sono state bellissime, andatevele a risentire perché questa non è solo poesia ma sono momenti di altissimo livello.
Ciao Susanna, liberati dalle ragnatele
e dai ragni per andare a trovare queste situazioni, visto questi manoscritti che erano. Ci abbiamo ancora dei commenti, comunque brucia. Poi li andrai a leggere perché sono tanti. Certo. Noi vogliamo terminare la puntata. Ciao a tutti, buona
serata. Ciao Susanna, ciao.